Ho proposto agli amici della Fondazione Campostrini questo argomento un po' desueto, cioè parlare degli angeli, di questi esseri intermediari tra l'umano e il divino, come giustamente li definisce Platone, attraverso l'iconografia della raffigurazione angelica. Dobbiamo affrontare un discorso partendo da testimonianze archeologiche e soprattutto, mi apre per favore, ecco, proietti la prima. Partiamo da una testimonianza mesopotamica, ma prima di analizzare, vedete l'ala, è interessante perché cominciano a comparire le ali, ma poi vedrete chi porta le ali in questo. Questo è un sigillo, la stesura sul piano di un cilindro, di un sigillo cilindrico accadico del 2300 avanti Cristo. Siamo in Mesopotamia, quindi vedete che è una storia antichissima quella delle ali dell'angelo. Quindi in questo panorama filosofico e teologico a proposito degli angeli, e parlo da occidentale a occidentali che vivono in un contesto di tradizione cattolico-romana, e quindi mi capite quello che sto dicendo, gli angeli occupavano, secondo la parola evangelica, una posizione privilegiata, e noi in queste serate intenderemo cogliere la valenza storica, la valenza dottrinale e la valenza artistica di queste figure, che sono figure squisitamente mitologiche, che entreranno attraverso l'osmosi culturale del mondo antico dal mondo mesopotamico al mondo iranico, dal mondo iranico al mondo greco ed ebraico, e nel cristianesimo attraverso la mediazione ebraica. E raffigurare questi esseri di mediazione contribuiranno moltissimo alle arti, nel momento più arcaico d'archeologia, e poi le grandi arti, soprattutto il mosaico, la pittura, l'affresco, la scultura, e i testi scritti, cioè il trattato filosofico, basti pensare a Platone e a Plotino, agli gnostici, e oltre i trattati filosofici, i trattati teologici. Il primo fattore che dobbiamo sottolineare, sono tre i fattori importanti che ci permettono di cogliere la valenza storica e iconologica dell'angelo e quindi degli angeli. E questi fattori sono quello linguistico, prima di tutto, e l'altro fattore è quello filosofico-teologico, e infine, a qualcuno non sembrerà, ma c'è e come, ed è molto importante, il fattore politico-sociale. Stasera affronto, perché poi commenteremo nelle altre serate gli altri due fattori, questa sera mi soffermo solo sul fattore linguistico. La parola che noi usiamo, angelo, è di derivazione greca, angelos. Significa messaggero, significa annunciatore. Nel lineare B, lo vedremo nella trascrizione grafica, è l'antico greco, è il miceneo. Nei miei studi di glottologia, da studente, con una carissima che è diventata poi collega, ed è stata titolare di glottologia qui a Verona, Celestina Milani, abbiamo fatto dei seminari di micenologia, cioè abbiamo studiato l'antico miceneo, le tavolette in lineare B. Il lineare A è ancora indecifrato, pensate, cioè quello che sta ancora prima del lineare B. Ad esempio nel lineare B la parola dapiritoio diventerà nel greco arcaico e classico labyrinthos, il labirinto. Quindi c'è già nel miceneo il termine che indica il labirinto, e sappiamo cos'è, è la valenza storica e mitologica del labirinto. Oppure il termine importantissimo di potinia, che diventerà in Omero Potnia. Chi ha seguito le mie lezioni e ha studiato il ruolo che ha giocato Pestalozza nell'apertura della storia e religioni nel nostro paese sa chi è questa Potnia. È la divinità mediterranea. Tutte le divinità femminili del pantheon mediterraneo, greco, egizio, iranico, fenicio, portano l'attributo di Potnia, veneranda signora. In Potnia c'è il radicale pot, che indica la potenza, vedete, è rimasto anche nell'italiano. Il latino potsum, potis sum, da cui possum, posso, eccetera. Quindi angelos è la testimonianza più remota della terminologia di questo essere mediatore. Ma la riflessione religiosa, cioè la riflessione potremmo definire teologica, moltiplicava gli attributi divini in una moltiplicità di termini, di parole, col rischio di ledere l'unità del divino, e questo soprattutto nel mondo ebraico. Ecco perché tra gli ebrei si vieta di nominare il nome di Dio, perché il nome di Dio è impronunciabile dal momento che è così infinito nelle sue possibilità di manifestazione che non c'è parola umana, non c'è lessico, non c'è vocabolario che possa esprimerne l'essenza. Allora cosa fa l'uomo? Allora utilizza delle parole, delle circonlocuzioni, la luminosità di Dio, la potenza di Dio, la guarigione di Dio, che finiscono per ipostatizzarsi, per diventare quasi un doppione di quel Dio il cui nome è impronunciabile. La dea Iside era la dea dei mille nomi, Myrionoma, dei mille nomi. In analogia comparatistica, pensate, l'Islam, il rosario dei musulmani, avete visto che molti musulmani, soprattutto gli anziani, sgranano un rosario, sono 99 grani, io ho comprato quello in madreperla di 33 perché è piccolo, perché quello di 100 grani nessuno lo usa, 33 per 3 fa 99, più uno, i 100 nomi di Allah. Ma prima dei 100 nomi di Allah c'erano i mille nomi di Iside. È una tradizione, lasciatemi usare la parola, pagana, politeista, precristiana, che entra nell'ebraismo, che entra nel cristianesimo, che entra nell'Islam, piaccia o non piaccia, lo storico lo deve rilevare, non può non rilevarlo. Quindi quelle parole finivano per, questi attributi divini si sostanzializzavano, per così dire, e si sostanzializzavano in entità spirituali. In altre parole, gli angeli rappresentano delle parole incarnate che esprimono all'uomo e alla forma mentis dell'uomo, che è limitata, nonostante la grandezza della ragione. Se io sono vivo e ho ripreso il mio ritmo, lo si deve all'esercizio della ricerca scientifica nella cardiologia, nella cardiochirurgia, nella farmacopea. Eppure si muore ancora. Eppure rischiamo di andare oltre il limite. Dicevo, venendo qui con l'amico Massimo, che un mio vecchio alunno, che oggi è avvocato, che è sessantenne, mi manda una mail con scritto monitoraggio, per chiedere, e io ho taciuto per un mese e più con tutti, non volevo che nessuno sapesse, e dico, se vado nell'aldilà lo prenderanno atto, se rimango qui dirò che ho ripreso il ritmo. Allora gli ho scritto, ti devo comunicare questo e questo, ma vorrei iniziare dicendoti una frase che c'è nelle Metamorfosi di Apuleio, quando Lucio descrive le iniziazioni ai misteri di Iside e di Osiride, e le parole sono accessi confinium mortis, et calcato proserpine limine, in medianotte solem coruscante invidia, eccetera. Mi sono avvicinato al confine della morte e ho calpestato la soglia di Proserpina, di Persefone, e nel buio della notte ho visto un sole raggiante. È l'inizio della descrizione dei misteri nell'undicesimo libro delle Metamorfosi di Apuleio. Ecco, vedete quanto anche nella nostra cultura, nel nostro vissuto, ci sono dei raccordi con una tradizione millenaria. Io l'ho vissuta, la sto testimoniando a voi che avete la pazienza di ascoltarmi. Quindi gli angeli rappresenterebbero queste potenze incarnate di Dio, per cui le denominazioni tradivano la loro origine primordiale, e l'origine primordiale dei nomi degli angeli, pensate, Gabriele, cosa vuol dire in ebraico Gabriele? La forza di Dio. Michele, cosa vuol dire Michele? Chi è come Dio. Raffaele, cosa vuol dire Raffaele? Dio guarisce, Rafael. Vedete che è sempre Dio, ma Dio, dato che è il trascendente, il ganz anderes, come giustamente l'ha definito il grande teologo evangelico tedesco Rudolf Otto, in quel libro prezioso tradotto dal Buonaiuti nel 23, pubblicato dallo Zanichelli e ristampato da Feltrinelli, das Heilige, il sacro. Dio è il ganz ander, il totalmente altro. Rispetto a che cosa? Rispetto alla nostra ragione, alla nostra intelligenza, alla nostra conoscenza, ai vertici della conoscenza scientifica umana. È inconoscibile. Ecco allora perché i mistici formulano non in teologia catafatica, cioè positiva, non dicono di Dio chi è, ma dicono ciò che Dio non è. Basti fare un nome, lo pseudo Dionigi Areopagita, sfruttatissimo da Dante, soprattutto nella terza cantica, nel Paradiso. Quindi il soggetto Dio rimaneva a sé, al di fuori e al di sotto di tutti i predicati logici, ma i predicati di Dio si staccavano da Dio e diventavano, per così dire, dei soggetti, degli spiriti, delle sostanze. Ecco, questa si chiama mitopoiesi, è il grande lavoro della costruzione dei miti. Anche le dottrine della teologia cristiana sono frutto di mitopoiesi, che partono da un'opzione che non è quella razionale, ma è un'opzione metarazionale, cioè la fede. E questo vale per gli ebrei, vale per i cristiani, vale per gli islamici, anche se gli islamici non hanno ancora capito questo. E vi risparmio l'Oriente, dove ancora tutto è in chiave mitopoietica. Allora, pensate che a proposito di questo problema, lo pseudo Dionigi scriverà quel trattato, che verrà poi tradotto da Tommaso d'Aquino, De Divinis Nominibus, sui nomi divini. Dante l'ha conosciuto benissimo e lo utilizza nella terza cantica, come vi ho appena detto. Ecco, questo è un po' il punto di partenza del discorso che dovremmo fare. Riservo il secondo punto, cioè il fattore filosofico-teologico, nella seconda lezione, e quello invece di tipo politico-sociale nella terza lezione. E voglio cominciare allora a giustificare iconograficamente quello che ho cominciato a dire, partendo da una delle testimonianze più antiche che abbiamo a disposizione. In questa riproduzione, chiamiamola pure grafica o lineare, di un sigillo accadico del terzo millennio avanti Cristo, vedete il dio Enki con la gamba destra rampante, per così dire. Il dio Enki è il dio del cielo, il dio della luce. Dalle spalle fuoriescono il Tigri e l'Eufrate con la fauna ittica che possiedono. Dietro c'è un dio bifronte e davanti a lui, che esce quasi dalla terra, non è Nergal, il marito di Ereshkigal, cioè la coppia infera, corrisponde a Persefone e a Plutone del mondo greco. No, è un'altra divinità, è Shamash, il sole, che ha i raggi che fuoriescono dalle braccia, e l'aquila che scende a indicare l'azione di Shamash. Pensate all'aquila di Zeus, vedete che c'è un pendant comparativo. E sotto invece la gamba destra rampante di Enki C'è la capra, che è un po' il suo sigillo, il suo animale identificativo, la sua epifania teriomorfa, la sua manifestazione sotto forma di animali. E di fronte a Enki, alata, c'è Inanna. E Inanna è la dea per eccellenza del pantheon sumerico accadico, è la Ishtar babilonese, da cui Esther, Ishtar. E ha le ali. Perché ha le ali? Perché si muove dal cielo alla terra, non solo, ma si intestardisce ad andare anche sottoterra, e andrà, con il rischio di lasciare la vita. E nessuno, quando si... perché andando sottoterra, ospite di Nergal e di Ereshkigal, man mano che varca le porte dell'abisso, degli inferi, deve togliersi tutti i suoi paludamenti, la corona, la collana, gli anelli, il mantello, le sciarpe, deve comparire nuda davanti alla coppia divina degli inferi. A questo punto non può più tornare sopra. Quindi si lamenta, fa scene, diremmo noi, da baraccone. E Enki, il sole, che ha visto, pensate un pochino, fate la comparazione fra il mito di Demetra e Core, rapita nella piana di Enne in primavera da Plutone, il quale le fa mangiare subito un grano di melagrana e quindi se la trattiene per sempre. E quindi la terra non produce più, ma il sole ha visto la scena. Allora il sole dice a Zeus, è successo questo a nostra sorella, la terra. Il sole, no? Il sole dice al cielo che la terra ha perso la fia. Allora si arriva all'accordo. Vedete le analogie? Ecco l'importanza della comparatistica quando si vuole fare storia delle religioni. Se non si fa comparazione non si fa storia delle religioni. Le ali di Inanna stanno a indicare la possibilità di moto nella sfera uranica. E qui, vi stavo dicendo, è scesa. Chi riscatterà la risalita di Inanna dagli inferi? Dumuzi, che in babilonesi suona Tammuz e che nella tradizione greca diventa Adone. A Pasqua avete visto in qualche chiesa o della vostra parrocchia o della città i cosiddetti giardini di Adone ornare il santo sepolcro? Mi cerchi per favore, tolgo questo un attimo, e mi cerchi i giardini di Adone. Giardini di Adone, immagini. Ecco. Clicchi qui. Li vedete che sono i giardini di Adone? Con questi si adornano i cosiddetti sepolcri, cioè l'altare della riposizione. Dove sta l'Eucaristia dal giovedì santo al sabato santo sera, prima della veglia pasquale. Cosa sono i giardini di Adone? Sono questo ornamento che la più parte della gente non sa da dove arriva. Arriva dalla decorazione della tomba di Adone, morto in piena canicola in luglio. E si semina, quelli che si usano oggi, si seminano del grano in piccoli vasi con terra e li si fa germinare al buio, di modo che crescono in un verde pallido con delle cime gialle e sono pronti per Pasqua, grosso modo, e li si utilizza per adornare i sepolcri, il cosiddetto sepolcro di Cristo. Vedete l'analogia di un uso precristiano. E quando le devote e i devoti di Adone piangevano la morte di Adone, che poi risorgerà, perché è un dio in vicenda di rinascita, lo invocheranno o Tonadoni, e nasce addirittura un verso che diventerà uno dei classici versi, l'Adonio, della poesia greca, lirica, arcaica. Lo useranno moltissimo Saffo e Alceo, l'Adonio, nella strofe saffica. Asteres menamphi calanse lannan, apsapocryptoisi phainon eidos, opotapletoisa malista lampe, gan epipaisan. Ecco l'Adonio, su tutta la terra. la famosa lirica del plenilunio, quando la luna splendente nella sua pienezza sta nel cielo, fa sparire la luce di tutte le altre stelle, quando appare appunto argentea su tutta la terra, Gan e Pipaisan. È un adonio, era il ritmo dell'invocazione di Adone morto, la cui tomba era adornata da quei cosiddetti giardini. Chi vuole approfondire il discorso può leggersi un libro ormai datato del 75, Introduzione italiana da Einaudi, di Marcel Detienne, I giardini di Adone. A me non è dispiaciuto, però dato che è uno studio di tipo strutturalista, insomma, Detienne sa arrampicarsi anche sui vetri. Comunque Detienne poi lo invitai per una tavola rotonda sull'Idomeneo alla Scala negli anni, fine degli anni 90, e fu un incontro simpatico, però io non condivido la prospettiva strutturalista di Detienne e della scuola francese di Jean-Pierre Vernant. Torniamo a noi. Ecco, avete visto una delle primissime comparse delle ali. È ancora una divinità, è Inanna, la grande Ishtar babilonese. Andiamo nel prossimo. Ecco Ishtar. Inanna diventa Ishtar in questo bassorilievo. E vedete che ha due ali spiegate. E ha tutti gli attributi. Guardate, nei piedi ha degli artigli leonini. E ovviamente compare nella sua nudità. Non è una nudità pornografica, è una nudità magica, divina, apotropaica, cioè diffonde la fecondità sullo spazio in cui appare, nella terra, nel cielo. E quindi la comparsa della nudità ha un valore magico divino, che va sintetizzato nel termine greco apotropaico. Qui avete invece un essere divino babilonese. Vedete che ha la testa d'animale, come lo si troverà anche in Egitto, per indicare la ferinità, quella forza che l'uomo non ha e che ha solo la bestia. Quindi una violenza ferina, a cui anche l'uomo ambisce, ma che non riuscirà mai a raggiungere, perché solo divinità è potente a quel livello. E la divinità, in questo caso, è dotata di ali. Perché? Perché deve muoversi nel cosmo. E l'uomo la percepisce in quella porzione di cosmo in cui deve vivere. Ancora un'altra, dovrei vederle anch'io. Scusi, qui è successo qualcosa. Ancora, vedete che qui la divinità agisce sulla natura e ha di fronte un albero frondoso, lo vedete? E lo tocca, sono le due mani, le dita che danno vita. A cosa vi viene in mente? Bravi, Michelangelo nella Sistina. Nell'inno allo Spirito Santo, che chi di voi è credente leggerà, pregherà o canterà prossimamente nella Pentecoste, si definisce lo Spirito di Dio Digitus Paterne Dextere, dito della mano destra di Dio. Splendida questa espressione. Questo Spirito che non si vede, che non si tocca, che non si misura, agisce come dito della mano destra di Dio. Voi capite perché è la fede che vi può far capire questo. Non sarà mai la ragione ragionante. E qui abbiamo il grande Dio mesopotamico, colui che presiede il Pantheon mesopotamico, cioè, meglio, babilonesi, Marduk. Gli ebrei hanno preso e usano ancora il nome Mordecai o Mardocheo, italianizzandolo, perché? Perché hanno hanno preso il nome del sommo Dio durante, a partire dai 40 anni dell'esilio babilonese. Non si sono, come Esther e Ishtar, due delle grandi divinità del pantheon babilonese, sono diventati non solo, grazie, da nomi degli dei propri di Babilonia, nomi anche di uomini e di donne del popolo ebraico. Mordecai, da Marduk, l'Esagila che c'era in Babilonia, la Zikurat, la torre templare sulla cui sommità c'era la cella di Marduk. Qualcosa di analogo gli europei lo troveranno in Messico, quando nella città di Tenochtitlan, l'attuale città del Messico, troveranno quello che oggi si chiama ancora il Templo Mayor, cioè la piramide dedicata a Tlaloc e a Huitzilopochtli, questi al sole e all'acqua, perché senza acqua e senza sole la terra non germina, non dà frutto. Vedete anche qui, torno indietro, vedete il ruolo delle ali e il gioco della mano. Ma nella mano ha una pigna. Chi di voi è stato o andrà a Montserrat e salirà nel Camarin della Virgen, nella Morenita de Montserrat, vedrà che in mano a Gesù c'è una pigna. A parte che la Madonna di Montserrat e il bambino sono neri. Il monaco amico di mio padre, che fu ospite al tempo della guerra civile di mia nonna a Monza, e questa amicizia rimase, anche se lui dovette poi trasferirsi in Argentina e poi in Palestina, non c'era ancora Israele, perché l'abbazia di Monserrate è sempre stata un luogo di opposizione a Franco durante il periodo della dittatura. E ci accompagnò, quando andai con mio fratello nel 74, ci accompagnò al Camarin della Virgen e ci descriveva proprio questi fatti. E gli dice, vede, è nera, come era nera Iside, come è nera la terra feconda delle nostre terre mediterranee. E la pigna è uno dei frutti, verissimo, del Mediterraneo, con la melagrana, con l'uva. Avanti. Ci spostiamo dalla Mesopotamia in Iran. Qui siamo a Persepolis e qui vediamo rappresentata una Fravashi, cioè una presenza divina che ha in mano i segni del potere, vedete, nella sinistra, e la destra alzata, sempre la mano, il ruolo della mano. Pensate quando il vescovo amministra la confermazione o cresima, segna con l'olio e poi dà un tocco con la mano destra sulla guancia. Vedete l'uso della mano. Allora il non credente o l'ignorante dice, è tutta magia. E a me verrebbe da dire, bestia, studia, informati, documentati. È una tradizione millenaria di ritualità gestuale che l'uomo capisce perché, come diceva il proverbio latino, per aspera ad astra, si arriva agli astri attraverso le cose, attraverso gli inciampi, attraverso l'asprezza, attraverso anche il dolore, attraverso le manifestazioni fisiche, materiali, grevi. Ecco, qui è una Fravashi, ma la Fravashi emerge da due ali spiegate che rappresentano Ahura Mazda, il sommo unico Dio buon pensiero della riforma di Zarathustra, il grande Zoroastro dei greci. Non ha niente a che vedere con lo Zarathustra di Nietzsche. Nietzsche si ispira certamente a Zarathustra, era un grande filologo classico e studioso dell'antichità, Nietzsche, ma il suo Also sprach Zarathustra non fa parlare Zarathustra. È lui che si mette nei panni di un profeta e dice quello che intende dire secondo la sua ragione filosofica. Ecco, qui siamo di fronte a una... Guardate la decorazione. Vedete sopra? Vedete sotto? Guardate le ali, guardate il gioco delle ali, guardate la diversità delle piume. Ecco, tutto questo è già arte. per esprimere la trascendenza dell'unico Dio. È la prima manifestazione del monoteismo, non è quello ebraico, è quello iranico. Io ho sempre detto agli studenti che la forma più arcaica di monoteismo conclamata è il masdeismo, cioè quella critica alla pluralità del divino che viene declassata, mentre in India i Deva sono gli dei, i Daeva iranici sono assimilati ai demoni, meglio ai demoni demonici, però, cioè i demoni, sono degli antidei con la riforma di Zarathustra. Rimane come contrapposto all'unico Dio Ahriman. Se Auromazda è la luce, Ahriman costituisce le tenebre. Se uno è il bene, l'altro è il male. Questo dualismo penetrerà nell'alta cultura del Vicino Oriente, arriverà anche nel cristianesimo, seppure molto tangenzialmente. Date a leggervi il prologo di Giovanni. Caiegapesano e antropoi mallontoscotos etofos. E gli uomini preferirono le tenebre alla luce. Ma le tenebre non hanno catturato la luce. Sono tematiche iraniche. Ecco perché il Vangelo di Giovanni è l'ultimo. È scritto a Efeso, capitale dell'Asia, della provincia romana dell'Asia. Chi di voi è stato a Efeso ha visto la magnificenza di questa metropoli del mondo antico. E fu anche sede di una delle più importanti chiese cristiane. Fu sede di uno dei primi concili importanti, il concilio del 430, che proclamerà Maria Theotokos, madre di Dio, Deipara. Ecco, Giovanni, si dice Giovanni, ma è l'ambiente della chiesa di Efeso, che contribuirà alla redazione di quello che va sotto il nome di Corpus Ioanneum, cioè il quarto Vangelo, le tre lettere e l'Apocalisse, quindi una parte consistente del Nuovo Testamento. Ebbene, è una parte molto bella, raffinata, dotta, filosofica, teologicamente di gran valore. È un punto d'arrivo di questa tradizione iranica masdea, anche tangenzialmente nel cristianesimo. La frase che vi ho citato in greco la cita Leopardi come esergo di Aspasia, in greco. Leopardi è stato uno dei più grandi filologi dell'Europa, e se è diventato quel grande poeta che tutti conosciamo è perché ha saputo produrre nella sua Secunda Simplicitas la quintessenza di una strepitosa e immensa dottrina che gli ha rovinato la vita. E quel Caronia di Vincenzo Monti, cavaliero, gran traduttore dei traduttori d'Omero, se l'è meritata questa nomea. Perché? Perché ha osato dare e dire di Leopardi: natura con un colpo lo sgobbò, canta, gli disse irata, e lui cantò. Questo è il riconoscimento che Vincenzo Monti ha dato al grande Giacomo Leopardi. Chi di voi conosce il Gallo Silvestre delle operette morali? Mi pare di averlo citato altre volte in queste conversazioni. Andate a rileggervi il cantico del Gallo Silvestre nelle operette morali e vedrete che lingue conosceva, che mondo conosceva, qual era la grande cultura filologica e storica di Giacomo Leopardi. Ecco, qui ancora una fravasci. Questa fravasci però è un re achemenide e accanto alla corona, a destra e a sinistra, provi a ingrandire, alzando, abbassi, due iscrizioni, non in cuneiforme, ma non in sumerico, non in accadico, in iranico antico. A decifrare il geroglifico fu Jean-François Champollion. A decifrare il cuneiforme fu un pressoché ignoto professore di ginnasio tedesco di nome Grotefend, ma in cuneiforme ci sono giunti gli scritti in sumerico, in accadico e in iranico. Si è aperto un altro mondo, siamo intorno alla metà dell'Ottocento, in Germania. Spero, non qui, ma a Milano, al Circolo Filologico, di tenere delle conversazioni proprio su questi temi. E leggerò dei testi achemenidi in iranico antico. Andiamo a... Ecco, qui è il frontale della doppia scalinata della Padana. Apadana, cioè il palazzo imperiale. Apadana, Apadana significa palazzo, è il palazzo imperiale di Persepoli. Vedete i personaggi in abito civile o militare che processionalmente scortano, idealmente, il re. E sopra di loro c'è il simbolo di Ahura Mazda tra due leoni alati. I leoni alati vengono ereditati dalle ali presenti nelle testimonianze archeologiche e artistiche babilonesi. I persiani vincono i babilonesi, ma ne sono vinti per la cultura e per l'arte. Poi arrivano i greci, che vincono gli iranici, e la cultura greca, soprattutto la lingua e le arti, si orientalizzeranno. Poi arrivano i romani e si ripete la stessa storia, e Orazio giustamente dirà: Grecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Lazio. La Grecia conquistata da Roma conquistò a sua volta il vincitore, e solo allora introdusse nel Lazio ancora agreste e selvatico le arti in tutti i sensi. Oggi, e questo succede quando una potenza internazionale, è il tema della successione degli imperi, vince una guerra mondiale, diremmo oggi. La seconda guerra mondiale l'hanno vinta gli angloamericani, siamo obbligati tutti a parlare l'inglese. E poi la plebe, scusatemi se uso questo termine, cioè la gente incolta e ignorante, e purtroppo anche non abbiente, perché purtroppo le due cose vanno insieme, purtroppo, nonostante la democrazia, è la prima a scimmiottare questo. Adesso con questi aggeggi, che l'ho anch'io, tutti che digitano, tutti che parlano, tutti che... siamo regrediti alla fase orale. Chi scrive più? Chi legge più? Però tutti devono sapere l'inglese. WhatsApp, io non ho ancora imparato con questo aggeggio a muovermi nel WhatsApp. Qualcuno sorride, confesso la mia. Ma la schedatura che ho qui non ce l'hanno quelli che hanno in mano l'iPad o lo smartphone, cara Carmen. E quando la lezione fino all'anno scorso diceva una cosa, tutti la cercavano e si stupivano che io mi indirizzassi a trovare subito la... Avete visto prima con i giardini di Adone? Ho passato anni della mia vita, ore, giornate, nelle più grandi biblioteche d'Europa, alla Nazionale a Parigi, al British a Londra, alla Vaticana, anche alla Capitolare di Verona. E si faceva così, non c'era altro. E schedare a mano. Una mia collega, che mi ha preceduto di qualche anno, aveva migliaia di schede. E qualcuno si beava con queste schede. Io non mi sono mai beato, infatti non ho fatto il filologo. Ho scelto di farlo storico. Ma la storia la si fa anche grazie alla filologia. È rimasta zittella questa mia collega e amica. Avanti. Com'è? È una malignità, scusatemi. Dove siamo? Guardate un pochino questa raffigurazione. Sono due leoni alati con una corona cilindrica sopra i quali aleggia il segno di Ahura Mazda. Dove siamo? A Babilonia? A Babilonia? O in Iran. siamo in Iran, ma i persiani ereditano, come ho appena detto, la raffigurazione del divino sotto forma teriomorfa di animale dalla Mesopotamia, da Babilonia, ma sopra troneggia il segno dell'unico Dio della riforma di Zarathustra, Ahura Mazda. Qui siamo nella raffigurazione di Ahura Mazda e il re, un re Achemenide, Serse, sacrifica Ahura Mazda davanti all'altare del fuoco. Ecco l'altare del fuoco sulla destra. E anche qui abbiamo delle iscrizioni in cuneiforme. Questa volta Ahura Mazda compare come una fravasci, come la prima delle fravasci. Anche l'anima umana, secondo il mazdaismo, è una fravasci. E vedete il ruolo delle ali. Ed è sopra l'altare del fuoco, ed è sopra il re Achemenide. Altro rilievo, qui siamo a Naqshirustam, poco distante da Isfahan, siamo in Persia, ed è l'intronizzazione di Ardashir II, siamo già in epoca sassanide, da parte di due dei importanti dell'Iran antico. Sulla destra Ahura Mazda, che dà l'investitura a Ardashir, il quale a sua volta è protetto e rafforzato. Pensate alla spada che si metteva sulla spalla, sulla cosa c'è di diverso? La nomina a cavalieri, io ho visto certe nomine a cavalieri, usano ancora la spada. Chi è? È Mitra. Sol invictus Deus Mitra, quel Mitra che fece concorrenza al cristianesimo dal terzo al quarto secolo e la cui festa si celebrava nel solstizio d'inverno, il 25 di dicembre. Voi capite perché il Natale è stato fissato al 25 di a tavolino, per sostituirsi al Natale dei solis Mitre invicti, e diventa Natale Domini Nostri Jesu Christi. E lo dico in latino perché l'operazione avviene a Roma soprattutto, e non è, fu una scelta strategica quella di Pietro, pescatore di Galilea, di scegliere Roma. Da Gerusalemme aveva scelto un'altra città, Antiochia, la metropoli della Siria. Non c'è rimasto più niente. L'ho vista tre volte Antiochia, c'è solo un bellissimo museo con dei mosaici staccati dalle ville di campagna dell'Antiocheno, ma della città, persino l'Oronte sembra quasi una chiavica a cielo aperto. Rimane solo la grotta dove la tradizione dice che celebrò San Pietro, l'hanno risistemata, soprattutto la terza volta in cui mi sono recato. Scelse Roma, fu una scelta strategica, scelse la capitale dell'impero, perché l'irradiamento del messaggio avveniva sulle vie consolari, per così dire, e fu un successo. Quindi guardate questa, e qui c'è un'altra notazione che tocca la moda. Vedete che tutti e tre i personaggi, il re che porta già una spada, la vedete al fianco, Ahura Mazda sulla destra e Mitra, portano tutti e tre i pantaloni. Il pantalone è un'invenzione persiana, perché sull'altopiano iranico d'inverno fa molto freddo e ci si deve proteggere in questo modo. E comincia a diffondersi il pantalone dal periodo ellenistico al periodo romano, ma Roma fu l'ultima ad accettarlo. Cominciò a introdursi da noi col Medioevo, col tardo antico, dal tardo antico al Medioevo. Qui avete la parola lampante. E hanno tutte le pieghe questi pantaloni. E vedete che sia Mitra, sia il re, sia Ahura Mazda, hanno come due pendenti alle spalle dalla corona. Chi porta ancora una specie di corona? Il termine iranico per corona si dice Mitra, come il nome del Dio. che diventa un copricapo femminile presso le greche delle colonie. In Saffo si parla della scelta delle mitre, delle donne da allora, come da noi fino a qualche decennio fa si andava dalla modista per farsi fare, per provare il cappello, vero Lara? Quindi vedete da dove arrivano certe particolarità che abbiamo ancora sotto gli occhi. Qui è un Haggadah di Pesach. Cos'è l'Haggadah di Pesach? È il testo che durante la Pasqua gli ebrei utilizzano come riflessione, commento dei riti pasquali. Vedete che il profeta con in mano un rotolo e con la scritta in ebraico parla al popolo, si intravede qualcuno, ma sopra di lui ci sono gli angeli musicanti che suonano la musica divina. Ecco la musica delle sfere. È una Haggadah di epoca alto medievale, ma per noi è importante come documento di una continuità della presenza dell'angelo, del messaggero. È Dio che comunica con questa musica all'ispirazione del profeta che parla al popolo. Vedete? Tre mediazioni: Dio invisibile, innominabile, i mediatori di Dio, il profeta. Il profeta significa colui che parla in pubblico davanti a chi insegna alla scuola superiore. È un professore, dal professore di media al professore di liceo al professore di università. Perché veniamo chiamati professori? Perché profiter, profiteris, professus, sum profiteri, in latino significa profari, significa parlare davanti a, per cui sono dei parlatori davanti a. Quindi la loro parola è pubblica, deve essere pubblica, di comunicazione sociale. Ecco il profeta davanti. E questa è la famosa scala di Giacobbe. Giacobbe sogna l'andirivieni degli angeli che salgono a Dio a prendere gli ordini, i messaggi, e li riportano all'uomo. Questo è un quadro di età rinascimentale che a noi interessa per sottolineare il problema su cui stiamo riflettendo. E qui questa è un'ipotetica costruzione dell'arca dell'alleanza. L'arca che dal periodo dei 40 anni del deserto veniva trasferita sotto la tenda, il tabernaculum in latino, ecco perché si chiama tabernaculum, della tenda, ospite di una delle 12 tribù di Israele. Poi con un colpo di mano Davide se ne appropriò tenendola sotto la tenda della tribù di Giuda, con l'intenzione di costruire un tempio e collocarla definitivamente. E chi possedeva l'arca esercitava il potere, è chiaro? Il potere monarchico, monocratico, fondato sul monoteismo. La tradizione vuole che fossero due cherubini inginocchiati sul coperchio che si toccavano le ali. Ecco il tentativo di raffigurazione dell'arca dell'alleanza. In questa, qualcuno si meraviglierà, ma perché in Italia? Ma anche a Verona, mi pare in una traversa di via Rosa per andare al Duomo, ma non andando al Duomo, andando giù verso Santa Eufemia, c'è una loggia. Questa è l'arca, la raffigurazione, l'arca di alleanza con una menorah in un tempio massonico statunitense. Vedete che è ancora il tentativo di mettere contrapposti oranti due cherubini che si toccano con l'estremità delle ali. E qui finalmente la trascrizione del lineare B della parola Acherò, che diventa angelos, angelo in greco. È la forma più arcaica di scrittura del nome dell'angelo, prima che compaia appunto la forma nota, soprattutto per chi di voi ha studiato il greco, di angelos. Qui vedete ancora personaggi che Iris, vedete, personaggi divini, ma qualcuno ha le ali ai piedi, ed è Mercurio, e qualcuno invece ha le ali perché deve muoversi, Iris, pensate all'arcobaleno, avanti. Ancora, con in mano la brocca per offrire l'acqua, avanti. Edipo, davanti alla Sfinge, anche la Sfinge ha le ali. Perché? Perché l'indovinello che la Sfinge propone a Edipo, o Edipo, secondo la pronuncia greco-latina, è un essere che va, è il di sopra dell'uomo. Le ali indicano qualcosa di sovrumano. Qui ancora davanti a Posidone seduto, Ebe che porta la rugiada, la bevanda, e con la patera, il dio seduto su un trono, lo vedete, gliela porge avanti. Qui abbiamo la coppia di Anfitrite e di Posidone con la presenza ancora di una divinità alata. E qui passiamo dal mondo greco al mondo cristiano, anzi paleocristiano, perché chi di voi è stato a Roma in Santa Maria Maggiore non potrà dimenticare che come sull'arco trionfale che immette nel presbiterio della basilica paleocristiana c'è un grande mosaico, e sulla sinistra, per chi guarda l'arco trionfale e l'abside, c'è questa bellissima scena in mosaico. È Gesù ormai equiparato a un imperatore, a un re, seduto su un trono, anzi su un cuscino di un trono, con lo sgabello sotto i piedi, e Maria sta vestita in abito purpureo alla sua sinistra, e dietro Gesù ci sono quattro angeli, ognuno per i quattro punti cardinali, a portare il messaggio cosmico. Quindi è già un cosmocrator, un pantocratore, si potrebbe dire. E poi c'è la stella a otto punte. La stella a otto punte è il 7 più 1. Logdoade indica la perfezione assoluta del divino. Mi pare di aver già detto in qualche altra conversazione che il numero 8 è il numero dei battisteri paleocristiani, delle vasche battesimali e dei mausolei. Perché come si entra mortali nella vasca battesimale ottagonale, contenuta in un'architettura ottagonale, si fuoriesce figli di Dio, immortalizzati. Come si mette un cadavere, ovviamente di un imperatore, di un personaggio, in un mausoleo ottagonale, si mette il cadavere destinato alla risurrezione. Vedete il ruolo degli angeli? Vestiti ovviamente con le dalmatiche, con gli abiti senatori, vedete, con l'aticlavio, con il bordo rosso del senatore, c'era l'angusticlavio e l'aticlavio, quelle fasce purpure che vedete. Il primo a portare il laticlavio è Gesù. Guardate il trono ingemmato, e Gesù già con le dita a dare la benedizione, la trina benedizione. È un mosaico paleocristiano. Se non l'avete osservato, la prossima volta che andate in Santa Maria Maggiore, avvicinatevi al presbiterio, alzate prima lo sguardo e vedrete sull'arco trionfale a sinistra questo mosaico, e sulla destra, per chi è curioso, la tomba di Bernini in uno dei tre gradini sulla destra della balaustra del presbiterio. Qui siamo a Ravenna, San Vitale. È Dio che appare ad Abramo sotto forma di tre angeli, e Abramo sacrifica un agnello e offre loro del pane e diventano suoi convitati. E qui il punto di partenza è il testo biblico, ma una delle primissime raffigurazioni, e poi si andrà a finire alla grande splendida icona di Rublev che sta alla Tretiakov a Mosca. Avanti. Ancora, Gesù buon pastore. Siamo a Sant'Apollinare. Siamo a Sant'Apollinare nuovo. Gesù, vedete, ormai Gesù è seduto in trono. Vedete che oltre gli angeli e Gesù hanno il limbo, hanno la gloria, sono illuminati, illuminano. È segno di divinità il nimbo, ma in Gesù c'è scritto una croce, perché lui ha conquistato una gloria divina, infatti è tutto d'oro, vedete, non è azzurro come negli angeli, e c'è una croce. Ma porta la tunica imperiale. Che colore è il colore imperiale? È porpora, è porfireos. Il porfido è la pietra imperiale. Guai a chi utilizzava il porfido nelle architetture o nelle sculture dell'antichità. Era riservata all'imperatore durante l'impero romano. Il porfido, vedete che fine ha fatto? Cubetti per lastricare le strade. Ma le strade lastricate di porfido sono indistruttibili. Come l'oro. Se uno li vuol distruggere, certo, bisogna occorre la manutenzione. Mio padre mi ripeteva sempre che non è tanto l'acquisto del bene, è la sua manutenzione che costa e che è importante. Aveva ragione. Ecco, a Gesù corrisponde la Madonna. Maria ormai è la madre di Dio e Dio è in grembo. Diventerà questa Madonna in trono con Gesù al centro, proprio nel grembo, diventerà la tipologia delle icone definite platitera. Cioè è come una piazza che al suo centro accoglie la divinità. E poi i quattro angeli. Vedete che i quattro angeli hanno in mano una verga e sulla sinistra hanno una mano come la mano di Dio, come la mano di Gesù, una mano creatrice, una mano benedicente. Ma la Madonna ormai è in trono, è una basilissa. Vedete che anche il nimbo di Maria è assimilabile al nimbo di Gesù. Manca la croce, ovviamente, mentre gli angeli hanno il nimbo celeste, uranico, per così dire. È una luce uranica. E l'uomo capisce cosa vuol dire, è la luce che arriva dal cielo. Ecco perché si dice andare in cielo. Ma fa ridere oggi dire andare in cielo, perché è una terminologia mitologica. Oggi la sfida è quella di cambiare il linguaggio, basta far morire la gente e mandarla in cielo, in paradiso. Bisogna cambiare la formulazione, è il linguaggio, il lessico che va riformulato, perché questo lessico è mitologico, legato ancora a una visione geocentrica del mondo. Lo capite? Lo capite il ritardo? E il credente accetta, ma se accetta inconsapevolmente, lo accetta da pecorone, non da persona intelligente. Bisogna reagire, e fanno bene quelli che reagiscono o non vanno più a sentire le prediche che finiscono nel cielo. Perché non ha niente che vedere il cielo, è un'alterità tale per cui se si crede, non c'è parola che possa... Ecco, e quindi fa ancora comodo usare il cielo. Ecco il nimbo uranico degli angeli. Qui è Sant'Apollinare in classe. Guardate quest'angelo che porta un vessillo. È un angelo vessillifero. Lo vedete? Ancora? Abbassi? Vedete tutti? Chi è?
Lo leggete? Riuscite a leggere?
Ecco. Ma vedete com'è abbigliato? Guardate i calzari. Guardate l'abito sotto, guardate la tunica, guardate le ali, guardate la spilla. È un personaggio della corte di Giustiniano. Siamo già all'abbigliamento della corte bizantina. Ecco la valenza politico-sociale che rileveremo meglio nella terza lezione. Qui siamo in Santa Prassede, la chiesa di cui fu titolare San Carlo Borromeo. È poco distante da Santa Maria Maggiore, si va 5 minuti a piedi se andate a Santa Maria Maggiore. In una delle cappelle laterali della Basilica, la cappella di San Zenone, proprio il vostro patrono, c'è questo splendido mosaico. C'è un Cristo pantocratore coi quattro angeli, ma sempre vestiti in laticlavio. E lui ormai è nel nimbo centrale. Vedete, c'è già un influsso bizantino. Lo vedremo nella Cappella Palatina a Palermo, nella Martorana, le vedremo nei mosaici bizantini, questa tipologia. Ma c'è già a Roma, in Santa Prassede. E qui finalmente è il mosaico absidale di Santa Maria in Domnica, una delle basiliche romane. In alto c'è, vedete, un monogramma che riquale al Papa, Pasquale, giù, il Papa inginocchiato come committente e offerente, e la Madonna assisa in trono come una regina, ma già abbigliata come la Madonna delle icone bizantine, tutta fasciata come le musulmane che girano per le nostre strade. Ce n'è voluto per togliere il velo, anche alle suore. È vero o no? Lei per fortuna è arrivata dopo, ma io ricordo ancora le cappellone di San Vincenzo, soprattutto in Riviera, quando si andava d'estate in Riviera. E qui vedete la corte angelica accanto a Gesù in trono, e il trono di Gesù è sua madre, e sua madre è assisa su un cuscino posto su un trono, e inginocchiato c'è il Papa. Immaginatevi gli altri fedeli. E salga un poco, salga e tentiamo di... E poi c'è l'iscrizione in latino, non sto a leggervela, ma c'è la iscrizione di dedica del mosaico di questa splendida, di questo splendido catino absidale. Qui è una sintesi di quelle che verranno poi definite nel VI secolo grazie al contributo della filosofia neoplatonica, ma non di Plotino, dei continuatori e degli approfonditori, potremmo dire, della filosofia di Plotino, cioè di Giamblico, siamo in Siria, Calcide, dice le Siria, o di Proclo, di Atene, o di Porfirio di Tiro, un fenicio. Quindi è gente che pensa alla maniera platonica, plotiniana, in greco, ma... Uno è egiziano come Plotino, uno è fenicio come Porfirio, uno è siriano come Giamblico, un altro è ateniese, ma ormai dell'Atene del VI secolo, del V secolo, scusate, come Proclo. Hanno trovato la tomba e i resti della casa di Proclo, sono esposti al nuovo museo dell'Acropoli, se andate ad Atene. Non mancate di fare un fine settimana ad Atene solo per vedere il nuovo museo dell'Acropoli, è uno splendore. Quello che era accatastato, che sembrava un magazzino, in una specie di casotto accanto al Partenone sull'Acropoli, è stato arricchito, riordinato e sistemato nel museo dell'Acropoli, che, ripeto, è uno splendore. Siamo nel VI secolo, in Siria probabilmente, e colui che passa sotto il nome di Dionigi l'Areopagita, colui che venne convertito ascoltando San Paolo all'Areopago d'Atene, è una fantasia. Infatti lo si chiama Pseudo Dionigi Areopagita. Ebbene, questo pensatore che parla e scrive in greco, ma che pensa con categorie plotiniane ed è agganciato a tutto questo patrimonio che abbiamo cominciato a tastare, a individuare, divide gli angeli in 9 gerarchie. Ciascuna ha 3 ordini. Si parte dagli angeli, dagli arcangeli e ai principati. Questi sono preposti alla purificazione dello spirito umano. Poi la seconda, preposta all'illuminazione, sono le dominazioni, le potestà e le virtù. E infine la contemplazione, i cherubini, i serafini e i troni. Anzi, io metterei i troni, andrebbe letto da destra a sinistra, andrebbe ricollocata, perché i troni, i cherubini e i serafini. A questo proposito mi piace citare Dante. Vi ricordate nel undicesimo e dodicesimo del Paradiso? Vengono esaltati 2 grandi santi, fondatori degli ordini mendicanti, Domenico di Guzman e Francesco d'Assisi. Ma chi preferisce Dante? Chi antepone Francesco? L'un è Francesco. Fu tutto serafico in ardore. L'altro, per sapienzia in terra fue, di cherubica luce uno splendore. Prima viene il serafino, che è Francesco, poi viene Domenico, di cherubica luce, e riceverà alla Verna, secondo tradizione, dai serafini, ed è raffigurata la croce con gli angeli che mandano come delle frecce nelle membra di Francesco d'Assisi. È l'iconografia francescana della stigmatizzazione della Verna. Questa è la gerarchia che è quella che ha avuto più successo, è quella che accetta Tommaso d'Aquino e quella che accetta Dante. Poi c'è l'altra gerarchia, quella di Gregorio Magno, è il grande papa dell'epoca longobarda, morirà nel 604, e mette, vedete, in basso gli angeli, gli arcangeli, le virtù, le potestà, le principali, le dominazioni, e poi, vedete, i troni, i cherubini e i serafini. Sopra chi c'è? Dio. Cosa vi fa ricordare questa piramide? La piramide che è presente sul dollaro americano, con la differenza che il dollaro americano presenta una piramide tronca. Cerchi per favore dollaro stati USA. Cosa significa che la piramide è tronca? Che l'uomo non riuscirà ad accedere con le proprie forze al possesso, alla conoscenza e al possesso della divinità. Prende, giri questa, no, l'altra, il verso, questa, ecco questa, la ingrandisca, ingrandisca più che può, mi scusi, io sono questo, non ho perso il vizio di, anche se stavo per andare al confine della morte e nel regno di Proserpine, la vedete? E ci sono due frasi in latino, sotto. C'è la data di fondazione degli Stati Uniti, 1776, in romano. La vedete alla base della piramide? E la frase tratta da Virgilio, dalla egloga messianica di Virgilio, quando Virgilio predica e ipotizza l'avvento di un nuovo secolo, di una nuova età, che è l'età di Augusto. Novus Ordo Seculorum, abbreviato in Seclorum. E poi la piramide è tronca, perché solo Dio porta a compimento ciò che l'uomo ha iniziato. E infatti Dio annuit ceptis. Dio annuì, disse di sì alle imprese cominciate dall'uomo. Signore, non è mai cambiato. Continua a girare per il mondo. E fa bene, perché? Perché è la carta da visita, è un messaggio politico e storico e ovviamente ideologico, sostanziato di illuminismo e di valenza non criptomassonica, non tanto criptomassonica, abbastanza evidente, ma legata, se non al monoteismo, a un deismo conclamato che gli arrivava dall'illuminismo, ai padri fondatori degli Stati Uniti. Quindi a tutta la tradizione della filosofia che arriva dall'Europa. La vedete? Torniamo a noi e concludiamo. Ecco, con questa, io vi chiedo scusa perché ho approfittato della vostra pazienza, ma sono riuscito a concludere quello che desideravo comunicarvi questa sera. Chi di voi ricorda il prefazio della vecchia messa in latino? O va ancora là? Qualcuno può andare ancora alla celebrazione della messa in latino. E prima di arrivare a proclamare Dio santo tre volte, il Sanctus, c'è il prefazio. Quando il sacerdote diceva sursum corda e si rispondeva abemus ad dominum, gratias agamus domino Deo nostro, e tutti rispondevano dignum et justum est, e poi continuava vere dignum et justum est, e come salutare nos tibi semper hic et ubique gratias agere domino, per Christum dominum nostro. E poi continuava alla fine quam maiestatem tuam, numerateli, laudant angeli, venerantur arcangeli, troni, dominaciones, virtutes, principati et potestates adorant, quam cherubim et serafim socia exultazione con quibus ad nostras voces ut admiti iubias de pregam supplici confessioni dicentes sanctus, sanctus, sanctus. Prima di dire sanctus si invocavano tutti gli angeli, la corte celeste, e vedete che sono nove secondo la gerarchia dello pseudo Dionigi. C'è ancora qualcosa nella traduzione italiana, ma chi non l'ha sentito prima e non l'ha imparato non lo sa. Grazie della vostra pazienza. No, non battete le mani. Ora batte un piede. Abbiamo poco tempo, abbiamo solo qualche minuto perché sono già le le 10:30. Se qualcuno volesse fare qualche domanda, bene, altrimenti me la notate, me le farete settimana prossima. A vostra scelta. Prego, alzi la voce perché io sono un po'. Ecco, prenda il microfono, per favore.
Guardando le immagini dei mosaici,
sì,
in cui sono raffigurati quattro angeli di solito, mi viene in mente che da qualche parte ho letto che appunto una volta gli angeli, chiamiamoli principali, erano quattro: Gabriele, Raffaele, Michele, e c'era il quarto, Uriel, che sì, poi per qualche motivo, certo, è sparito. Volevo sapere se c'è qualche
nella tradizione ebraica i quattro arcangeli sono al servizio della diffusione cosmica del messaggio di Dio. Il 4 è un numero cosmico, infatti i punti cardinali sono ancora 4. Nella tradizione cristiana si sottace Uriele perché? Perché dopo la definizione dogmatica di Dio come Trinità, Dio si serve, per così dire, degli arcangeli nella valenza trinitaria. È chiaro? Il Padre, il Figlio e lo Spirito, per cui c'è Michele, c'è Gabriele, c'è Raffaele. La figura di Gabriele è molto importante perché è colui che comunica direttamente il messaggio a Dio, e sarà Gabriele a comunicare l'annuncio a Maria, e sarà Gabriele a trasferire la parola di Dio al profeta Muhammad. Jibril nella tradizione islamica e il Gabriel nella tradizione ebraica, e il Gabriel della tradizione cristiana. E l'Angelus Domini nunciavit Mariae, l'angelo del Signore ha annunciato. Vedete, è Dio che parla, è Dio che comunica, ma non comunica direttamente, comunica attraverso questa mediazione. E per costruire questa mediazione, vedete da che epoca si è partiti. C'è qualche altra domanda? Prego, alzi la voce, prenda il microfono, non lo tenga troppo vicino, per favore.
Io pensavo che come monoteismo fosse Akhenaton il primo, ma invece ha sottolineato che differenza di età, di periodo...
Non ha avuto, è discutibile, molto discutibile, perché non si sa esattamente anche la data dell'agire di Zarathustra. C'è chi lo mette al sesto avanti, c'è chi lo mette al mille. È chiaro che Akhenaton può venire prima, ma fu una meteora, non ebbe successo, perché il sacerdozio menfitico e dell'Iopolitano, cioè i due grandi sacerdozi egiziani, l'hanno bloccato, hanno impedito, perché? Perché chiaramente loro non avevano più spazio. Quindi è la reazione... È una reazione analoga a quella che Giuliano farà nei confronti del cristianesimo. Anche Giuliano è stato rimosso, anzi, gli hanno appioppato un aggettivo che non si merita affatto. Dal punto di vista storico bisogna chiamarlo Flavio Giuliano. Dire Giuliano l'apostata è esibire una tessera di cristianesimo, è chiaro? Allora, dal punto di vista storico si deve dire l'imperatore Flavio Giuliano. Chi dice Flavio Giuliano? Tutti a dire... Giuliano l'apostata. E non è libero l'uomo di scegliere per o di scegliere contro. Lui ha scelto per quando era bambino e ragazzo, da imperatore ha scelto contro. Era libero di scegliere contro, ha capito? Prego, il microfono.
Professore, mi scusi, ma lei ha detto poco fa che anche l'angelo ha parlato a Maometto.
Certo.
E io mi chiedo, nella nostra concezione cristiana, come possiamo pensare una cosa del genere come vera? Dal punto di vista storico può essere che risulti così, perché i libri scritti nell'antichità nessuno li va a controllare, ma in realtà gli angeli che parlano con Gesù Cristo, che è amore, che fa risuscita i morti, fa miracoli, risana i malati, come invece Maometto che faceva guerra, uno che uccideva, e l'angelo che va a parlare con uno così...
La devo interrompere. Perché? Perché bisogna contestualizzare il problema. E contestualizzare vuol dire che Maometto, prima di dire che venisse scritto nel Corano che lui ricevette la rivelazione dall'arcangelo Gabriele, lui ascoltò, orecchiò, se non altro, dottrine cristiane quando sulle vie carovaniere, da giovane mercante, andava a trafficare merce dalla Mecca al Mediterraneo. Primo, ospite di monasteri, e non sempre monasteri ortodossi, nel senso che erano anche monasteri ereticali secondo il cristianesimo primo. Primo. Secondo, quando lasciò la Mecca per andare a Yathrib, che dopo di lui si chiamerà Medina, convisse, per così dire, con una folta comunità di ebrei, desumendo dagli ebrei molte dottrine. In altre parole, il Corano contiene la sintesi su Dio di provenienza ebraica, di provenienza cristiana, spesso ereticale, più di quel patrimonio arabo già presente nel retroterra di Maometto. La sintesi di queste tre componenti è confluita nella redazione scritta di quello che si chiama il testo da recitare, al Corano, che non va letto, non va cantato, va cantillato, come quando in chiesa si leggono i salmi sul recto tono dell'organo, sempre lo stesso tono. Poniamo, quando si recitava in latino, no? Dixit Dominus, Domino Meo, sede ad estris meis, donec ponam inimicus, sentite che non cambio tono. Il Corano va letto così, è questo che significa Corano, e i musulmani leggono, imparano a memoria il Corano in questo modo. Ho risposto? Non abbiamo il tempo sufficiente per argomentare, mi spiace.
Va bene, la ringrazio.
Com'è?
Grazie, va bene. Accettiamo la risposta come ce l'ha data, perché adesso io non posso neanche contestarla, perché non ho le conoscenze sufficienti per farlo, quindi era una domanda fatta a una persona che è esperta,
per quello
che
mi sono prendo
per oro colato quello che lei mi ha detto.
Sono problemi molto intricati, quella della nascita dei testi religiosi. Pensi che lo stesso nome di Dio che apre la Bibbia è scritto al plurale, il che vuol dire che quel Dio che crea il mondo, il cielo e la terra è un essere come gli dèi, non El, Elohim. E quindi c'è già in nuce lo sviluppo futuro. Ecco perché i cristiani poi svilupperanno il dogma della Trinità. Perché nel testo ebraico non c'è El, c'è Elohim. Uno che è come gli dèi. E la Bibbia inizia così. Bereshit Barach Elohim. Haaretz Wachashamain Wacharetz. In principio, uno che è come gli dèi diede vita ai cieli e alla terra. Questa è la traduzione letterale del testo ebraico. Lo capisce? Quindi, si immagini lei, e questa è una questione aperta per gli specialisti, figurarsi per chi non accede ai testi originali. Bisogna leggerli in ebraico, bisogna leggere nella traduzione greca, bisogna leggere nella traduzione di San Gerolamo in latino per arrivare al cristianesimo. E così il Maometto per il Corano. Purtroppo la maggioranza della gente lo fa per convenzione tradizionale, come le donne che non mettono questo velo, che non ha niente, che non c'è affatto nel Corano. È una tradizione di origine persiana che si diffonde nell'Islam. E poi è frutto del maschilismo e della visione patriarcale e oppressiva del padre padrone, tipica, avete sentito? Quella pakistana nata e cresciuta in Italia, voleva sposare un italiano, l'hanno mandata nel mondo dei più, tornando al loro paese. Ma si può? Ecco, questa è veramente una grande provocazione storica e culturale, con tutte le implicazioni sociali, politiche che conseguono. Di chi arriva in questo contesto sono ancora, e noi non dobbiamo permettere di dare un'aula dove ci sono delle statue greche nude mettendo il perizoma, uno straccio per coprire le pudenda. Ma dove siamo? Abbiamo impiegato secoli o millenni per conquistare la libertà, guai a farcela togliere. Quei politici che permettessero questo sarebbero dei falsi politici, dei demagoghi da condannare. Per un conto l'ospitalità, è un conto l'integrazione, è un conto la sopraffazione nei confronti di una tradizione storica e culturale millenaria come la nostra, di cui dobbiamo essere fieri. Ma se siamo ignoranti di questa tradizione, da dove arriva la fierezza? va in mano ai demagoghi che prendono il popolo per il naso o per altre parti. Basta, scusate che è tardi, dobbiamo salutarci. Voi capite perché ho dovuto rinunciare due volte ad andare a Montecitorio? Non sono il tipo che sta a... Grazie.
Professore, sì. Professore.
Allora, settimana prossima ci vedremo e tratteremo del ruolo dell'angelo nel Medioevo bizantino, latino e islamico. Grazie e arrivederci.